Ave Maria, cari amici, ben trovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica, nella sua forma riassunta, compendiata. E anche questa settimana, cari amici, continuiamo, scusatemi, continuiamo l'argomento delle passate settimane. Stiamo seguendo il Catechismo della Chiesa. Che ci sta accompagnando proprio per mano nella meditazione, ma direi anche proprio nella comprensione, e anche nella spiegazione, ecco, di questa preghiera che è la regina di tutte le preghiere, che è il Pater Noster. Allora, continuiamo sempre in compagnia di Padre Giampio e di Mosè, che saluto subito. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari amici, ben trovati tutti. Ave Maria Mosè.
Ave Maria Padre Giampio, Ave Maria Antonio e un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Ave Maria.
Ecco, benissimo. Proprio qui, diciamo, in qualche minuto prima della trasmissione, diciamo, stiamo osservando questa preghiera che contiene delle petizioni, vengono chiamate così, delle petizioni che oggi vedremo. Secondo me, Padre Giampio, veramente diventa anche un po' misterioso, ecco, anche se questa preghiera noi la preghiamo, diciamo, forse senza rendercene ben conto in profondità di quello che affermiamo, contiene delle affermazioni quasi proprio da comprendere, no? Come quella che vedremo fra poco, che è il regno di Dio. Quindi, Padre, vediamo un po'. Questa ulteriore petizione, venga il tuo regno.
Sì, giustamente Antonio, hai fatto una bellissima osservazione. Quante volte abbiamo recitato il Padre nostro, lo recitiamo e continuiamo a recitarlo, però fino a quanto, fino a che profondità riusciamo a comprendere quello che un po' ci siamo abituati a pregare a volte senza neanche riflettere o considerare quello che stiamo chiedendo in queste petizioni, in queste domande che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha trasmesso. Ma per fare questo, chiediamo a Mosè se ci può leggere l'articolo del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica e al numero 590, che dice che cosa domanda la Chiesa pregando venga il tuo regno.
La Chiesa invoca la venuta finale del regno di Dio attraverso il ritorno di Cristo nella gloria. Ma la Chiesa prega anche perché il regno di Dio cresca fin da oggi mediante la santificazione degli uomini nello Spirito e, grazie al loro impegno, con il servizio della giustizia e della pace, secondo le beatitudini. Questa domanda è il grido dello Spirito e della Sposa. Vieni, Signore Gesù.
Benissimo, grazie Mosè per questa lettura e aiutiamo a comprendere che cosa vogliamo pregare. Ed è bello che dice che cosa chiede, che cosa domanda la Chiesa pregando. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi facciamo Chiesa, facciamo Ecclesia. Quindi la Chiesa invoca la venuta finale del Regno di Dio. Ogni volta che noi preghiamo venga il tuo regno, noi chiediamo che venga il ritorno di nostro Gesù Cristo nella sua gloria, avvenga il regno di Dio e anche che il regno di Dio cresca fin da oggi mediante la santificazione degli uomini nello Spirito Santo, grazie al loro impegno e servizio di tutte quelle virtù cristiane che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha voluto dare attraverso la strada delle beatitudini. E chiede anche l'intervento dello Spirito Santo. Vieni, Signore Gesù. Quindi noi abbiamo chiesto sia santificato il tuo nome, abbiamo chiesto a ciò che si riferisce all'onore, alla gloria del Signore. E abbiamo fatto questa domanda nel sia santificato Padre nostro che sei nei cieli chiediamo l'onore abbiamo detto l'abitazione dei cieli, l'abitazione del paradiso. riferivamo la gloria che Dio aveva. Adesso, nel chiedere che venga il tuo regno, dobbiamo considerare come ogni figlio che ha a cuore l'onore del padre suo, chiede il desiderio che questo onore venga stabilizzato. Ecco che venga il tuo regno, Signore, venga il tuo regno. Un buon figlio deve a cuore l'onore del padre suo e poi allo scopo supremo della nostra esistenza, che vuole glorificare Dio, nostro creatore. Quindi, Padre nostro che sei nei cieli glorifichiamo Dio, adesso venga il tuo regno. Quindi questa seconda petizione domandiamo il nostro bene, prima di tutto un bene spirituale. E questo bene spirituale lo possiamo realizzare se viene unito alla maggior gloria di Dio, che è, come abbiamo detto, anche il nostro ultimo fine. Dio ci ha creati perché conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e raggiungerlo in paradiso, raggiungerlo nel regno di Dio. Quindi, Padre nostro che sei nei cieli, onoriamo il nostro Dio e lo lodiamo, lo glorifichiamo con la nostra esistenza. Adesso vogliamo chiedere un bene per noi, un bene spirituale che vuole unire alla gloria di Dio. E quindi questo ultimo fine della nostra esistenza in cui vuole il Signore è che quel possesso di quel regno beato che Dio per sua bontà ci ha voluto preparare, ci tiene preparato lassù un posto, e quindi vogliamo chiedere che venga questo regno e noi possiamo raggiungerlo con tutti i mezzi necessari per conseguirlo. Quindi, con questa preghiera di venga il tuo regno, dobbiamo considerare due punti: che cos'è il regno di Dio e che cosa chiediamo, vogliamo chiedere in questa domanda. Che cos'è il regno di Dio? E la parola regno significa, nel nostro un po' vocabolario, nel nostro linguaggio, un territorio, un'estensione di un paese in cui governa un capo che si chiama re, imperatore. E questo si chiama, lo chiamiamo un regno terreno. Abbiamo letto nei libri di storia grandi imperatori, grandi re, li abbiamo anche al giorno d'oggi. Bene. Anche Dio ha il suo regno e in questo senso puramente naturale di tutto l'universo. Da lui creato e governato. Ecco la signoria di Dio. E il re, la festa che facciamo l'ultima domenica nell'attuale calendario, l'ultima domenica di ottobre, prima dell'Avvento, l'ultima domenica del tempo ordinario, scusate, prima dell'Avvento, è che festeggiamo, chiediamo così, Cristo Signore, Re dell'universo, tutta la signoria di Dio. Dio ha un regno che è tutto il creato, tutto quello che esiste è il regno di Dio. E questo però puramente è naturale. Ma qui, con quella parola nella preghiera che è il regno di Dio, non si intende propriamente l'impero che Dio esercita sull'universo creato, ma è il regno spirituale di Dio, il quale ha tre forme distinte. Una è il regno di Dio in noi, cioè il regno della grazia. Il secondo regno di Dio in terra, cioè la Santa Chiesa, una santa cattolica apostolica, e il terzo regno di Dio nei cieli, in paradiso. Ed è precisamente la venuta di questo triplice regno divino che noi invochiamo con questa preghiera, con questa invocazione del Padre nostro, con questa petizione. Il triplice regno divino, quindi il regno di Dio in noi, cioè venga la tua grazia in noi, venga il regno di Dio nel nostro cuore con la grazia divina, venga il regno di Dio in terra, cioè la Santa Madre Chiesa si espanda nella sua missione di annunciare il Santo Vangelo, battezzare tutti in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, col mandato perché chi sarà battezzato sarà salvo. E terzo, il regno di Dio che è nei cieli e in paradiso venga presto, quella gloria di Dio, quel regno di Dio in cui tutti possiamo essere accolti e superare anche noi la prova di fedeltà e di amore che abbiamo in questo tempo che ci è concesso, il tempo della vita. Vediamo allora innanzitutto il primo di questo triplice regno che chiediamo di tutti e tre vengano a realizzarsi in questa preghiera del Padre nostro. il regno di Dio in noi mediante la sua grazia. Quindi Dio regna in noi quando possediamo la grazia santificante. E con essa le tre virtù teologali vivificate, che sono la fede, la speranza e la carità. Quindi mediante la grazia divina Dio purifica la nostra anima, che prima era, aveva sotto un altro tiranno. Se l'anima era schiava del peccato, prima del battesimo, col peccato originale, eravamo schiavi del demonio, quindi il nostro re, il nostro imperatore era il demonio. Dio ci ha riscattati col suo sacrificio, il sacrificio di Gesù Cristo in croce, e ci ha riscattati, ha pagato col prezzo del suo sangue e ha deciso, ha fatto da quel tempio, da quella spelonca in cui il demonio dimorava, ha fatto diventare un tempio dello Spirito Santo. Ecco la grazia del battesimo che abbiamo ricevuto. Ci ha dato la grazia divina, ci ha dato la grazia santificante, ci ha dato le grazie attuali. Adesso, qui, in questo momento, divento dimora, tempio dello Spirito Santo, dimora di Dio. Dio può regnare in questo mio cuore. E Dio rimane come in una reggia. E così, per mezzo delle virtù teologali, Dio ci unisce intimamente a sé e regna effettivamente nel nostro spirito. Quando noi ci citiamo, facciamo atti di fede, atti di speranza, atti di carità. Ecco, questo qui, facciamo regnare Dio nel nostro spirito. Con la fede, Dio regna sul nostro intelletto, in quanto noi crediamo e sottomettiamo volentieri alla divina rivelazione, e quindi facciamo questi atti di fede. Con la speranza, Dio regna nel nostro cuore perché noi speriamo in Dio, lo riconosciamo come l'oggetto principale dei nostri desideri, delle nostre aspirazioni. E con la carità, Dio regna sulla nostra volontà perché amandolo teniamo la nostra volontà pienamente uniformata, soggetta alla sua santa legge. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Ecco allora in questo modo come Dio viene ad abitare in noi, come Dio viene a abitare e a regnare in noi, come Dio prende dimora presso di noi. Ecco così quando un'anima è in grazia di Dio. E questo è un po' un dono molto bello che il Signore ci vuole arricchire e ci vuole donare. La sua presenza, Dio ci prende di mano. Come noi vediamo, come le cose che sono dedicate a Dio in genere sono sempre cose mai contaminate. Se noi vediamo, soprattutto in certi Vangeli, prende nell'ultima cena, prima di salire il Monte degli Ulivi, la Domenica delle Palme, prende un asinello su cui mai nessuno aveva cavalcato, poi un sepolcro vuoto, mai nessuno è stato messo. Quindi è qualcosa, questo qui è una cosa utilizzata per la liturgia del sacro, era per le cose di Dio. Quindi, bene, qui purtroppo stiamo dando una cosa profanata, perché il nostro cuore è stato profanato dal demonio, almeno col peccato originale. Magari anche con i peccati attuali. Eppure Dio accetta di riprendere nuovamente questa spelonca, questo tempio abbruttito, profanato, ridotto in macerie, e lo ristabilisce come sua nuova dimora, nel nostro cuore, nella nostra vita di grazia. Questa è una cosa anche molto bella e consolante, non ti sembra, Antonio?
Sì, padre, proprio questo, questo significato così ampio, no, del regno di Dio, che insomma tu dicevi adesso, no, non è soltanto un passaggio, no, di consegne, no, tra il principe di questo mondo che è stato buttato fuori, no, come dice il nostro Signore, e il figlio di Dio che viene a riprendere quello che era suo, il suo regno qui sulla terra. È proprio una questione, cioè, questa è una cosa che avviene nei nostri cuori. Questa è una cosa veramente che sfido chiunque, no, averci pensato pregando il Padre nostro, ma guarda, ma questa battaglia, no, che poi ha vinto nostro Signore, soprattutto dove è avvenuta? Sì, sulla terra abbiamo visto il sacrificio del figlio di Dio, questa vittima pasquale, eccetera. Ma soprattutto, diciamo, il Signore si è venuto a riprendere queste macerie, no? Come hai detto tu bene, dei nostri cuori, che sono, erano contaminati dal peccato fino a quando lui, insomma, non li ha, non ci ha dato la possibilità, anche questo è molto importante, lui ci ha dato la possibilità di far parte del suo regno con la grazia, no? Nei nostri cuori. Quindi è una cosa veramente misteriosa, bella, ecco.
Molto bella, ma altrettanto terribile il fatto che questo regno di Dio in noi, che il Signore ha ricomprato col suo prezzo, tante volte siamo pronti di nuovo noi a tradirlo e a ridarlo al demonio.
Sì.
La potenza di Dio, che a un certo punto, non so se si può esprimere così il nostro linguaggio, viene fermato perché vuole rispettare a un limite, ha deciso la sapienza di Dio di non andare oltre il limite della nostra volontà. Io
Esatto.
posso decidere di essere regno di Dio, o in me posso anche decidere di essere spelonca del demonio, essere veramente bruttura del demonio, schiavo del demonio. Posso essere proprietà di Dio, proprietà dell'Immacolata, e qui possiamo arrivare a pensare a San Massimiliano Kolb con la consacrazione all'Immacolata, o posso anche preferire di rimanere schiavo del demonio, pascolo del demonio, pascolo di porci. Allora, Gesù che va, l'acqua l'indemoniato, c'è cioè una mandria di porci, 2000 porci che pascolarono
Ah,
così, e poi butta
sì.
via e va, permetti che vadano in questi porci, poi si buttano nel mare, affogano tutti quei cosi, e ogni giorno. Noi possiamo decidere, una volta in me, di essere come il pascolo di porci in cui i demoni si sguazzano e vanno così. Quindi veramente abbiamo cedato in mano una grandissima responsabilità. La nostra sorte eterna, quel regno di Dio, del regno del paradiso del nostro Signore Gesù Cristo, da poter raggiungere, ce la prepariamo già qui su questa terra. In questo veramente il Signore l'ha preso una volta senza nostro merito, ce lo rimette in nostre mani e so custodiscilo, fallo fruttificare. Ecco i vignaioli, il padrone deve aver preso la vigna, il torchio, fece la torre, la cosa, lo di dei vignaioli e poi tornò per riprendere frutti. E quei vignaioli infedeli, i frutti non volevano dare Gesù al Signore, al padrone della vigna. Anzi, quando arrivarono al servo lo bastonarono, altri lapidarono, altri lo uccisero, così. E quanto si ripete ancora questa storia, questo Vangelo, questa parola di Dio? Come prende e diventa viva se ci accorgiamo che siamo noi a di nuovo ripetere questi avvenimenti, a queste descrizioni che il nostro Gesù ci ha fatto. Siamo noi nuovamente, se vogliamo essere regno di Dio con la nostra vita, con la vita di grazia, oppure attualmente vogliamo essere schiavi sotto la tirannia del demonio. O la signoria di Dio o la tirannia del demonio. Non possiamo stare con Dio e con Mammona, con due piedi in una scarpa, si dice nel detti popolare. Sì, Mosè.
Sì, pensavo mentre appunto lei parlava, diciamo che poi alla fine è la nostra resistenza umana, no? Che vogliamo noi resistere allo Spirito Santo alla fine, no? Cioè, non dico respingere, ma indirettamente, ovviamente non con volontà, però sì, o lo si ignora o lo si respinge, cioè alla fine si respinge la verità che Dio ha rivelato.
Sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre, verrò a lui, prenderò dimora a lui. Lo diceva Sant'Agostino, ho tanto paura che il Signore passi e vada avanti. Perché o non l'ho accolto, come il nostro Signore Gesù Cristo a Betlemme, non c'era posto per loro, era tutto pieno, tutti i cuori ingolfati di tante altre cose, di tante cianfrusaglie. Il viaggio a Betlemme per la nascita di Gesù e San Giuseppe e la Madonna, nessuno li ha accolti. Non c'era posto per loro. Tutto pieno. Ora, noi siamo oggi l'epoca di tutti ingolfati, tutti pieni, cui non c'è posto per Gesù. Ho riempito di televisione, ho riempito di telefonini, ho riempito di notizie, ho riempito il cuore di tante altre passioni, di tante altre desiderate, di tante altre. E non c'è posto per Gesù. Oppure Gesù, come quando San Paolo parla agli Ateniesi, a un certo punto dice. Divertente, alcuni deridevano, altri, beh, ti sentiremo sulla risurrezione un'altra volta, altri invece aderiscono. Quella stessa parola di Dio è interessante come per alcuni diventa motivo per prenderlo in giro, per schernirlo, e che soldatacci o quelli davanti alla crocifissione di Gesù, che sono là per prenderlo in giro, per bestemmiarlo e deriderlo, e altri sembrano uno spettacolo, e quindi le cose religiose sono un passatempo, sono nient'altro da fare, beh, ci andrò, oppure quando sono piccolino ci vado, quando ho altre cose da fare vado a fare altre cose. Ma per alcuni diventa sorgente di vita e di santità. Ecco quello che dovremmo un po' orientare con la nostra volontà, con la nostra fede, con la nostra speranza, ecco, con le tre facoltà, tre virtù teologali, far diventare fruttuoso questo regno di Dio che è il nostro cuore, che è la grazia di Dio. E altri invece purtroppo è come il figlio, il secondigenito della parola del padre misericordioso, figlio al prodigo, e preferisce dilapidare tutto e invidiare dopo la sorte dei porci perché non ha più neanche le carrupe, quindi perdere tutta la dignità della primogenitura. Ci siamo pienamente. E questo è il pericolo, quindi pregare continuamente di non combinare un guaio così peggiore. Di chiedere ardentemente che venga il regno di Dio dentro di noi. Venga ardentemente il regno di Dio a regnare in noi, perché noi vogliamo appartenere completamente a Dio. Apparteniamo come creature, apparteniamo come figli, ma dobbiamo essere non figli indocili, ribelli, ma figli che lo amano e quindi ascoltano la sua volontà, la sua parola e seguono i suoi comandamenti. Ecco un po' sfida o il terreno di combattimento che dobbiamo affrontare regolarmente, giorno per giorno e nella nostra vita. E la posta in gioco non è un trofeo d'alloro, non è neanche la coppa del nonno, una bella medaglia, ma è il paradiso, la vita eterna, il regno di Dio del cielo. E quindi moltissimamente importante, al di sopra di tutti gli altri premi o beni che possiamo desiderare o aspirare. Questo è un punto molto rilevante. Quindi noi dobbiamo considerare come queste parole venga il tuo regno, noi preghiamo che Dio, chiediamo Dio di fare in modo che possiamo con il suo aiuto, con la sua grazia, conservarci sempre in noi la grazia di Dio e aumentarla, aumentare la grazia santificante, aumentare le virtù teologali della fede, della speranza, della carità. Cioè, noi chiediamo col Padre nostro, venga il tuo regno, che Dio ci aiuti a fuggire costantemente il peccato, ci aiuti a distruggere dentro di noi, che il peccato vuole distruggere e continuamente allontanare. Vuole allontanare da noi il peccato e distruggere il regno di Dio. Il peccato veniale ferisce il regno di Dio, ma il peccato mortale lo rade al suolo. Fa terra bruciata, proprio un terremoto disastroso, uno tsunami spirituale che abbatte tutto. E quindi a volte dentro di me, al posto del regno di Dio, sei con me o sei contro di me, vogliono arrivare un po' dei surrogati, la schiavitù del demonio, lui che ci tenta costantemente ed è pronto a darmi i pani al posto delle se trasformi in pietre, è pronto a darmi il successo se mi butto giù dal pinacolo, è pronto a darmi tutti i regni della terra, le felicità della terra, la gloria umane, se mi prostro a lui. Sempre pronto a darmi queste cose qua, perché vuole sostituirsi, vuole prendere posto a questo regno di Dio. E allora dobbiamo chiedere, a Dio che ci tenga costantemente uniti a sé mediante una fede sempre più viva, una speranza sempre più ferma e una carità sempre più ardente. E tutti indistintamente abbiamo bisogno di insistere in questa preghiera, in questa domanda, in questa petizione. Se noi siamo peccatori, dobbiamo chiedere questa preghiera di pregare il Padre nostro per scuotere una buona volta il giogo della colpa, il giogo del peccato, mediante un sincero pentimento, una sincera compunzione. Se siamo dei giusti, allora dobbiamo chiedere insistentemente venga il tuo regno per non ricadere di nuovo nei lacci ed essere di nuovo riafferrati, ma per essere confermati nel bene. Quindi tutti abbiamo bisogno di dire a Dio, Signore, venga il regno della tua grazia, venga il regno del tuo amore, perché tu, se vieni con la tua grazia, distruggi noi il peccato, ci fortifichi contro le tentazioni, ci fai vincere contro i sigilli del demonio, ci fai vincere contro il fascino degli inganni del mondo, contro gli stimoli della carne ribelle. Quindi venga, Signore, il regno della tua grazia, che ci assicuri, con la pace nel tempo, la gloria dell'eternità. Questa è una domanda fondamentale che dobbiamo cercare di custodire nel nostro cuore ogni volta che recitiamo il Padre nostro. Un secondo punto, abbiamo detto che quando noi preghiamo il Padre nostro, noi chiediamo che il regno di Dio in terra, che è quindi la Santa Madre Chiesa Cattolica, possa sempre più aumentare nel suo apostolato, né aumentare nel portare altri figli al suo grembo, perché la Chiesa è veramente il regno di Dio nel mondo. Per mezzo della Chiesa, infatti, Gesù Cristo illumina, governa e santifica le anime. Quindi per mezzo della Chiesa e della sua estensione nel mondo dobbiamo fare in modo di portare ecco quella rete di San Pietro, quei 153 grossi pesci che tira sulla rete la barca di Pietro, così fa la pesca di tutte queste anime da portare in salvo, da portare. Allora ecco questo dono, che la Chiesa, prossima a fondarsi con San Giovanni Battista, esclamava: fate penitenza perché il regno di Dio è vicino. E quindi la Chiesa già fondata intendeva parlare di Gesù quando diceva: il regno di Dio è simile a 10 vergini, che 5 prendono le lampade accese, è simile a un re che celebra le nozze del figlio di Dio, simile a un granello di senape che cresce grande come albero. Sta parlando del regno di Dio, sta parlando della Chiesa. Bene, questo regno di Dio in terra, la Chiesa, che nella seconda preghiera del Padre nostro noi chiediamo ardentemente, cosa chiediamo? Chiediamo che si estenda, chiediamo che si propaghi nel mondo intero, chiediamo che chi ancora non conosce il Vangelo di Gesù Cristo, chi ancora non conosce Gesù Cristo, venga alla conoscenza della buona novella, del Santo Vangelo, venga all'adorazione dell'unico e vero Dio. Chiediamo che gli eretici possano rinnegare, abiurare i loro errori. Chiediamo che gli scismatici ritornino all'unità della fede per cui si sono separati, staccandosi dalla cattedra del Romano Pontefice. Chiediamo ancora che i peccatori, che sono membra morti della Chiesa, si convertano e rivivano la grazia. Quindi tutte queste preghiere mi portano a considerare questa petizione, questa preghiera di venga il tuo regno su questa terra, Signore, quindi si espanda la Chiesa in tutte queste direzioni. Noi diciamo ancora venga in coloro i quali con la bocca confessano Dio e con i fatti lo negano, i credenti non praticanti. Io credo e dico quello, ma con la mia vita non praticando sto negando Dio. Quando in questi il peccato, per il peccato lì abita il demonio, signoreggia come in casa propria, quindi venga il regno, sicché sgombrato ogni caligine di peccati, illustrati dalla divina luce, siano restituiti alla dignità di figli di Dio, ripristinata. E quindi a tutti, senza riserve, deve starci a cuore questa dilatazione della fede della Chiesa, ecco perché la Chiesa di sua natura è missionaria. Andate a predicare il Vangelo a tutti i confini del mondo, dirà Gesù Cristo e i Santi Apostoli. Ma ogni cristiano è Chiesa, ogni cristiano è chiamato a diffondere e difendere le verità della nostra fede e di Gesù Cristo. Tutti gli uomini sono figli di Dio, fratelli nostri per natura e per redenzione. Bene, come noi non desideremo quindi anche calorosamente, efficacemente, che i frutti della redenzione si estendano a tutti senza eccezioni. Quindi Dio è morto per tutti, tutte le persone sulla terra. Dio ha creato tutti per il paradiso, creati tutti per la felicità. Ma qui per fare questo bisogna che si vengano applicati i frutti della redenzione salvifica di Gesù Cristo. Chi li applica? Chi li porta? Ecco tutte queste anime che fanno portare la grazia di Dio, la fanno raggiungere fino ai confini del mondo, portano il lieto Vangelo, portano i sacramenti, portano i mezzi produttori della grazia. Se Cristo è morto per tutti, se Cristo vuole che tutti si salvino, allora come dovremmo accendere in noi il cuore, il desiderio di vedere finalmente la Chiesa in cui solamente si trova salute, per la salvezza delle anime possa dovunque trovare e accogliere tutti in un solo vile, sotto un solo pastore, sotto i comandamenti di Dio. E questo è un punto un po' importante che ci parla della missionarietà a cui siamo chiamati ogni volta che preghiamo il Padre nostro, di portare Gesù il Vangelo fino ai confini del mondo. Ma per continuare di questa cosa, se siete d'accordo, Antonio, direi di fermarci
Sì.
un
Sì,
attimino per poi riprendere qualche tempo.
difatti, padre, adesso noi cediamo la linea, come nostra consuetudine, alla regia per un piccolo intermezzo musicale. Però siamo sempre qui, quindi coloro che ci stanno seguendo possono partecipare anche con le loro osservazioni, con le loro domande, richieste di chiarimenti, insomma. Possono sia adire per usare il nostro numero di telefono fisso che vi ricordo 0825444391. Alternativamente, cari amici, potete anche lasciare le vostre osservazioni col WhatsApp con l'account della Radio Buon Consiglio. Ecco, e poi le vostre osservazioni ci verranno lette dalla nostra regia. Dunque, ci allontaniamo per qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora eccoci qui di nuovo insieme. Ci siamo lasciati qualche minuto fa proprio con il commento, no, a questa petizione, a questa domanda, che noi forse, come diceva appunto Padre Giampio, spesso non analizziamo, non comprendiamo nella sua profondità, no? Diciamo, venga il tuo regno a un certo punto, ma che cos'è questo regno di Dio? Abbiamo visto che cosa si intende. Che cosa intendeva nostro Signore per il regno di Dio? E padre, prima che tu riprendi un attimo, no, questa domanda del Padre nostro, pensavo, ecco, e quindi adesso, se mi consenti, volevo giusto esprimerla, la differenza tra due persone, no, che si sono sentite parlare del regno di Dio. Mentre Gesù era lì, uno di questi è un mio, spiace dirlo, ma penso proprio che sia così, un mio conterraneo, perché sono state trovate proprio i resti della sua abitazione, che è Ponzio Pilato. Allora, Ponzio Pilato a un certo punto davanti al nostro Signore dice: Dunque tu sei re. E Gesù glielo spiega, cioè il mio regno non è di questo mondo, eccetera, eccetera. Ponzio Pilato non capisce niente, non capisce niente. Questo governatore romano, un po' superstizioso, che in quel momento aveva nelle sue mani il destino di nostro Signore Gesù Cristo. L'altro che è inevitabile, ecco, quello riflettevo mentre tu parlavi, il buon ladrone. A un certo punto il buon ladrone dice: Gesù, ricordati me. Quando entrerai nel tuo regno, ha capito tutto, ha capito tutto. Quindi Ponzio Pilato, seduto sul trono di Pontifex, no, così si chiamavano i giudici, quando vestivano i panni dei giudici nei governatorati romani, a un certo punto Ponzio Pilato, Pontifex, sul suo trono di Pontefice in senso romano, non ha capito niente il buon ladrone sulla croce in mezzo ai dolori, ha capito tutto. Questa è una cosa che ci deve, insomma, ci deve far riflettere, ecco, direi. Che cosa è venuto a fare nostro Signore qui sulla terra, insomma.
E su questa cosa, Antonio, giustamente, che fai una bella riflessione, ero proprio San Massimiliano Kolbe che rifletteva proprio su questo attraverso il valore del sacrificio, della sofferenza, del dolore che affrontiamo attraverso il nostro cammino. Infatti diceva, pensa che cosa... A un confratello dice: Io dovrei augurarti anche le sofferenze, perché senza fuoco l'anima non si infiamma, non brilla e si confonde nel grigiore della massa. E a
Mamma mia.
Zakopane sta soffrendo lui, così dice: Ma sai, io dovrei anche augurarti la sofferenza, dovrei augurarti. Cioè, sai, tu, quando scrivi una bella lettera, io ti auguro che stai bene, stai in salute, mi raccomando, riguardati, così
Sì.
guarisci in fretta. No, no. Ah, sì, bene, bene, sono contento di sentire. Ti auguro tanto di poterti ammalare, di poter star male, di soffrire molto così. Mamma mia, questa qui non mi telefono più, non riesco più questo qua, Antonio. Uno che mi
Eh
fa
sì,
così.
no,
Ma chi mi ha scritto questo qui? San Massimiliano. Ah, San Massimiliano me l'ha scritto. Ti auguro tanto di soffrire. Perché senza alto là, perché? E ti dà anche la motivazione, non è che ti deve finire così. Perché io ti auguro sofferenza, perché mi sento empatico, c'è il naso storto, l'altra volta me lo leggo il dito che mi è così, io mi ho fatto ecco, motivi umani. Quindi sono tanti motivi che posso augurarti la sofferenza. Motivo soprannaturale, perché senza questo fuoco l'anima non si infiamma, è il fuoco della tribolazione, non brilla, si confonde nel grigio della massa. E qui è Fatima, qui è Padre Pio, qui è la scuola dei santi.
infatti.
E quando San Massimiliano più di una volta sentiva nel dolore, ma subito si acquietava, diceva, riprendeva, dice, siamo sempre avanti, senza badare al proprio stato di salute, di età, anzi le malattie, le afflizioni diventano per San Massimiliano una scala verso una maggiore perfezione nel loro fuoco. E questo si purifica, il fuoco si purifica, il fuoco purifica loro e lo rende più prezioso. Sì, Mosè, a proposito di queste sofferenze, cosa volevi dirci?
Sì, sì, no, ricordo un sacerdote appunto che mi disse proprio all'inizio, Mosè, ricordati che dal Signore ci si va principalmente per due strade, per amore o per dolore. Il 90% delle persone ci arrivano tramite il dolore, per cui l'augurio, ecco, di San Massimiliano delle sofferenze, se poi è il fine, è quello appunto di incontrare il Signore.
Ma vedi, qual è la forma di amore più alto? E come dimostra l'amore più alto? Come l'amore, l'amore della mamma per il bimbo? Il bimbo piccolino appena nato, l'amore grandissimo. L'amore la mamma lo esprime con la sofferenza. Tocca starsi di notte, il bimbo piange, tocca cambiarlo, tocca andare a mangiare. Non è sofferenza questa, e non è amore. L'amore è una sofferenza. Amore amoroso, amore doloroso, dolore doloroso. Diceva i tre gradi di perfezione dell'amore di Santa Gemma Galgani. Chiaramente, in più l'amore non vuole farsi uno con l'amato, ma se il nostro amato è Gesù Cristo, Cristo crocifisso, se l'Immacolata Addolorata, la Regina dei Martiri, la Corredentrice. E noi lo vediamo sofferente, vediamo crocifisso, vediamo flagellato, vediamo curato di spine, così, e noi ce ne stiamo in poltrona a berci la bibita con la cannuccia sul sofà a fare i panzerotti. Facciamo ridere, no, non è amore, è comodità ed egoismo, cerchiamo il nostro, la natura, il nostro comfort. La moneta con cui siamo stati salvati è l'amore, è il dolore, che parte dall'amore. La moneta con cui salviamo è quell'amore redentivo. L'amore redentivo però è la redenzione, è dolore. La redenzione allo stato attuale, dopo il peccato originale, è doloroso. Prima del peccato originale, allora era solo una strada di amore con cui l'uomo poteva raggiungere Dio. Adesso la strada dell'amore, che ha i gradini, con un po' di spine sotto, quindi c'è di come si chiamano, sono gli optional e sono quelle cose di serie. Certo. Tra vari optional non mancano mai questi qua della parte del come non sono accessori, ma fanno parte sostanziale. Così guarda, sedili di pelle, riscaldati, quindi un po' di spine però ci mettono sotto. Cioè, c'è la santa, la perla dell'Ecuador, di Quito, Santa Marianna di Gesù de Paredes. Si è fatto una croce, a volte si è attaccato, ci ha messo un po' tutte le spine quando andava a baciare la croce, tutte i cilizi, tutte le cose così, possiamo mettere sulle spalle per fare la via crucis, tutte queste cose qua. Vorrei condividere quel dolore amoroso, quel dolore doloroso, dice di Santa Gemma. Quindi devo proprio chiedere proprio questa grazia. Ma io una domanda invece la vorrei fare io. Se il regno di Dio c'è sempre stato, anche prima del Padre Nostro c'era il regno di Dio, da miliardi di anni, 4 miliardi di anni, dice la scienza che l'universo esiste, insomma, da quando al momento esiste la creazione, quando al momento è detto Fiat, Dio ha creato, e comincia il regno di Dio per creazione. Ma perché allora noi chiediamo la sua venuta? Il paradiso, insomma, c'è sempre stato. Felicità di Dio c'è sempre stato. Perché noi chiediamo la sua venuta? Bella domanda, vero? Ci viene in aiuto un grande santo, il dottor Angelico San Tommaso. Dice, vedi, noi possiamo intendere, possiamo rispondere, che noi chiediamo la venuta di questo regno per tre modi, possiamo intendere in tre modi. Ad esempio, c'è un re che detiene solo il diritto di regnare, ma non il dominio. Ai tempi di Santa Giovanna d'Arco, che riceve la missione di far preparare il principe delfino dignitario che doveva regnare in Francia, doveva prendere lui il regno, ma aveva il diritto del regno, ma non aveva la conquista. Ora, ecco, attraverso Santa Giovanna d'Arco, attraverso le sue imprese, così mostra dal Signore, fa in modo che venga incoronato re e quindi prende dominio del regno di Francia. Quindi la sua signoria su quel regno non è ancora effettiva, ce l'avrebbe di diritto, ma non lo ha ancora, perché magari gli abitanti di quel regno non sono ancora suoi sudditi. Quindi deve venire ancora quel regno, perché non ha ancora preso possesso di questo regno. I sudditi non appartengono ancora a questa signoria di questo re. Quindi il suo regno o una signoria sarà reale solo quando gli abitanti di quel regno saranno suoi sudditi. Ci siamo? E quindi a questo punto possiamo comprendere che noi pregando che venga il tuo regno, quando Dio è il Signore di tutti, e di per sé, per sua natura, lo è, quando Cristo a sua volta, il suo essere sarà il Signore di tutti, lo deriva da Dio, in quanto uomo gli conferì potere, onore, regno e gloria, adesso dobbiamo attendere che tutto gli sia sottomesso. Ecco San Paolo, quando verrà a ricapitolare tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra. Tutte le cose, bisogna che gli regni, fino a quando non metterà sotto i suoi piedi tutti i suoi regni. Ecco allora perché, pregando, diciamo, venga il tuo regno, per queste tre finalità. Noi chiediamo la conversione dei giusti, chiediamo che i peccatori vengano puniti, e chiediamo l'annientamento della morte: non ci sarà più morte, non ci sarà più lutto. E questo in due modi può accadere: che gli uomini si assoggettino a Cristo, o si assoggettano spontaneamente o controvoglia. L'uno o l'altro deve succedere: o l'uomo fa la volontà di Dio, assoggettandosi ai suoi comandi, e questo lo fanno i giusti. Chiama Dio, chiamiamo, osserva i miei comandamenti. Oppure Dio farà la sua volontà su tutti, punendoli. E questo farà ai peccatori i suoi nemici. Dice San Luigi de Montfort, i demoni sono soggetti a Dio contro voglia, perché lo odiano, lo bestemmiano. Quindi ciò verrà alla fine del mondo, finché io non metta i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Quindi ai santi è stato concesso di chiedere la venuta del regno di Dio, e consiste nella loro totale sottomissione a lui. Per i peccatori chiedere la venuta del regno di Dio è terribile, perché ciò significa soltanto chiedere ad essi di essere puniti dalla volontà di Dio. Guai a quelli che desiderano il giorno del Signore, dice l'autore sacro nella profezia di Amos. Infine, l'annientamento della morte vuol dire che Cristo è vita, pertanto il suo regno non può più esistere la morte, che è il contrario della vita. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, ci ricorda San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. E ciò verrà nella resurrezione, perché trasformerà il corpo della nostra miseria, portandolo al corpo della sua gloria, come ancora San Paolo nella lettera ai Filippesi. Quindi questo è il primo modo per cui possiamo comprendere perché noi preghiamo, perché ha senso che noi preghiamo che venga il tuo regno. Poi il regno dei cieli, possiamo anche intendere la gloria del paradiso, e questo è chiaro perché regno non significa altro che regime, cioè il miglior regime è quello dove non si fa nulla contro la volontà del suo re, del suo reggitore. Così la volontà di Dio è la salvezza degli uomini, perché vuole che tutti salvano, tutti sono stati creati per il paradiso, e ciò accadrà pienamente in paradiso, dove non esisterà più alcun ostacolo alla salvezza degli uomini, saranno eliminati dal suo regno tutti gli scandali. In questo modo quindi alla salvezza degli uomini si frappongono molti ostacoli. Quando allora chiediamo venga il tuo regno, noi preghiamo di poter prendere parte al regno dei cieli, alla gloria del paradiso, però questo regno dobbiamo desiderarlo con tutte le forze per tre ragioni. Uno, per la massima giustizia. Qua giù i cattivi sono misti ai buoni, e ricordiamo la zizzania, il grano in mezzo alla zizzania, e i pesci buoni, i pesci cattivi che tira sul pescatore, rende i cieli simili a il grano, zizzania, i pesci cattivi così. Ancora, invece, in paradiso non c'è posto per nessun cattivo, nessun peccatore. Ancora, per la sua perfettissima libertà, qua giù non esiste libertà quantunque tutti naturalmente la desideriamo. In cielo, in paradiso, sarà la più ampia libertà da ogni specie di schiavitù. E vedi, ancora adesso riteniamo che la schiavitù è stata abolita, ma quante schiavitù invece ci tengono ancora legati? Non per ultimo la schiavitù del peccato, ma tante altre schiavitù, il telefonino che c'è in tasca, e tutti quelli che vogliono un po' controllarti e importi e le pubblicità, quanto ti rendono schiavi, le mode, quanto ti rendono schiavi, gli influencer, quanto ti rendono schiavi del modo di pensare di qualcun altro. O lo fanno con le catene, o le fanno con le minacce, i totalitarismi, le tirannie, i regimi, o te lo fanno con l'inculturazione. Con lavaggio del cervello, un po' così. Quindi lassù invece non solo saranno tutti liberi in paradiso, ma anche tutti re. È fatto di noi, Signore, un regno per il nostro Dio. Ecco la ragione quindi che tutti avranno in comune con Dio la sua stessa volontà, come la Madonna qui sulla terra, come Gesù qui sulla terra, in cui tutta la sua volontà la pienamente ordinata e conformata alla volontà di Dio, al perfetto uniformità alle volontà di Dio. E quindi Dio vorrà quel che vogliono i santi, e i santi vorranno ciò che vuole Dio in paradiso. Così con la volontà di Dio si farà pure la loro volontà, e Dio sarà di tutti la corona. Quindi il Signore degli eserciti in quel giorno, per il resto del suo popolo, sarà una corona di gloria, una ghirlanda di felicità, come dice anche il profeta Isaia. Poi anche per la straordinaria abbondanza, soltanto in Dio l'uomo troverà tutta la felicità, il pagamento di tutti i desideri. Abbiamo un desiderio di infinito, abbiamo un cuore che desidera l'infinito, ma tutte le cose che ci stanno attorno sono finite, e anche le cose più belle, gli stessi affetti, le stesse così, finiscono, perché finiscono le persone, gli affetti finiscono. E voglio bene tanto una persona così, e questo dopo fra un po' è contingente, c'è, e fra un po' non ci sarà. Ci sono e poi non ci sarò. Solo Dio, soltanto in Dio l'uomo troverà tutto, e nel grado più eccelso, nel grado più perfetto rispetto a quanto si possa chiedere al mondo. Se tu chiedi soddisfazione, troverai l'abbondanza solo in Dio. Se tu chiedi ricchezza, la troverai tantissimo lassù. Santo Agostino dice: quando l'anima si prostituisce lontano da te, mio Signore, allora sta cercando fuori di te quella purezza, quella limpidezza che non trova e non può trovarla finché non ritorna a te. Questa è l'esperienza di Sant'Agostino. Lui cercava qualcosa di felice, ma fuori di Dio, e non ha trovato questa cosa felice finché non ha trovato di nuovo Dio. E ancora vi è un altro modo di intendere il regno, e talvolta in questo mondo a regnare il peccato, e questo succede quando l'uomo è disposto a seguire e a perseguire l'impulso di peccare, come dice l'Apostolo, non regni il peccato nel vostro corpo mortale, invece regni Dio nel vostro cuore, Sion, il tuo Dio, regnerà. Allora, quando allora diciamo venga il tuo regno, noi chiediamo che sia Dio, non il peccato, a regnare in noi. E questa invocazione ci guida alla beatitudine. Beati miti, l'uomo, desiderando che Dio sia il Signore di tutti, per cui non cerca vendetta per le offese subite, riservandole invece a Dio, perciò se fossi tu a vendicarti, non chiederesti che venga il tuo regno. In base a se tu aspetti il suo regno, cioè la gloria del paradiso, non devi preoccuparti di perdere le cose del mondo. E se tu chiedi che in te regni Dio insieme con Gesù Cristo, come questi fu mitissimo, devi essere anche tu mite. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Avete tollerato con gioia di essere rapinati dei vostri beni, dice alla lettera degli Ebrei. E questo è proprio per chiedere questo dono che venga questo regno di gloria. Ma ancora abbiamo visto di completare questa terza petizione in cui chiediamo il paradiso, il compendio degli altri due regni, il regno di Dio in noi, con la grazia di Dio, il regno di Dio sulla terra, nella Santa Madre Chiesa. Bene, venga il tuo regno nel regno del paradiso. Ecco che questo è il riassunto, il compendio, il completamento degli altri due regni, perché il paradiso è il regno della gloria, il luogo, cioè dove Dio si rivela alle anime in tutta la loro pienezza, tutta la loro gloria, in cui Dio colma tutti i loro desideri, che vuole beatificarli, con le effusioni inesauribili del suo amore e della sua felicità senza fine. E questo è lo scopo ultimo della nostra esistenza, il bene sommo del nostro cuore, il riposo perfetto di tutto il nostro essere, la sazietà completa di tutta quest'anima che aspira all'infinito. Quindi, che cosa ci può essere di più naturale, doveroso per noi che desiderare con tutto l'ardore l'avvento di questo regno felice, per il quale unicamente siamo stati creati? Dobbiamo ricordarci che noi siamo stati creati, voluti, amati proprio per essere felici, eternamente felici in paradiso. Potrebbe esserci un'ispirazione più forte, più grande di cercare Dio. Ci può essere brama più viva che quello di rivedere la sua patria. Bene, con questa petizione, con questa preghiera, noi prigionieri in questa valle di lacrime, esuli figli di Eva, diciamo nella Salva Regina, non facciamo che chiedere a corona di tutto quel giorno fortunato della provvidenza che ci metterà in possesso della luce che non conosce tramonto, della gloria che ci farà beati per sempre. E quindi con questa preghiera esprimiamo tutto questo dono di grazia, esprimiamo quindi il desiderio che Dio ci liberi presto dal carcere di questo corpo, sciolga le catene di questa schiavitù che ci lega in questa valle di pianto, ci tolga le miserie, le angosce, i pericoli, degli scandali di questa vita e ci metta alla conoscenza della beatitudine in paradiso. Quindi venga, Signore, come se dicessimo venga il tuo paradiso, che è il nostro fine, venga il nostro riposo, venga la nostra patria, venga il tuo paradiso, che sarà il termine dei nostri dolori, e riceveremo il cento delle nostre gioie. Venga il tuo paradiso, dove solo è la vita, la vera vita, la vita che è gaudio perfetto, che è pienezza di felicità. Tutto questo chiediamo con la preghiera del Padre nostro. Ci rimarrebbe, però adesso il tempo penso che non ce lo permetterà, di vedere ancora un altro punto su questa petizione del venga il tuo regno. Che cosa noi concretamente, quali propositi dobbiamo mettere in pratica per accendere in noi questa domanda? Servono dei propositi, perché questa domanda del Padre nostro di venga il tuo regno venga a realizzarsi. Ma penso per questo dovremmo attendere, penso, completarlo la prossima volta, se sei d'accordo, Antonio.
Sì, allora rimaniamo ecco con quest'ultima, diremmo, importantissima, no? Conclusione che ancora dobbiamo esaminare per la prossima nostra trasmissione. Adesso, Padre, ci lasciamo con la benedizione sacerdotale come è di nostra consuetudine.
Benissimo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi. Vi
Con il tuo spirito.
benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Dolce cuore del mio Gesù,
Facchietami sempre più.
Dolce cuore di Maria.
Sì, la salvezza dell'anima mia.
Cari amici, da parte di Antonio, Mosè, Fra Giampio, Ave Maria, risentirci. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.